Sono le 17:37, quasi 38. Siamo arrivati al nostro appuntamento con K e Spalla. Oggi abbiamo una gradita ospite che è già stata nostra ospite in varie occasioni, Beatrice Cristalli, consulente in editoria scolastica, formatrice e linguista. Benvenuta Beatrice.
Grazie, benvenuti a tutti.
Allora Beatrice, a te piacciono le parole, si è capito, e ti piacciono anche le parole un po' difficili, tipo epistemia. Partiamo da qui.
Partiamo da qui perché ne parlerei oggi in rapporto proprio all'intelligenza artificiale. Mi ha colpito perché noi conosciamo epistemia nell'ambito filosofico, ma è stata citata recentemente da un articolo di El País, che è un quotidiano spagnolo, e raccontata da Walter Quattrociocchi in un post su LinkedIn. Ricordo, per chi non lo conoscesse, lui è professore ordinario di informatica presso l'Università di Roma, La Sapienza, e ne ha dato una descrizione che mi ha colpito moltissimo. Prima di arrivarci però direi di partire da quelle che sono le radici etimologiche, non solo, di questa parola, perché se facciamo un salto proprio nel passato, l'episteme nell'antica Grecia indicava la conoscenza fondata su basi certe e verificabili, quindi la conoscenza oggettiva, potremmo dire, era il sapere con la S maiuscola, opposto alla doxa, quindi l'opinione, alla empiria, quindi l'esperienza pratica. Ma nel tempo si è evoluta questa parola, perché nella filosofia contemporanea il termine ha indicato poi l'insieme dei presupposti teorici della conoscenza scientifica e filosofica di una data epoca o di un autore. Però diciamo che l'episteme è il terreno sicuro su cui poi si costruisce il sapere, ed è quello importantissimo, secondo me, che ci permette di distinguere la conoscenza autentica da tutto il resto. Tutto cambia però quando questo terreno si sgretola, e diciamo che oggi si è sgregolato parecchio, direi.
Perché si sgretola? Cosa intendi quando dici che si sgretola? Intendi che oggi non riusciamo più a capire cos'è sapere e cos'è solo la sua apparenza?
Esatto, perché se facciamo un salto ai giorni nostri e immaginiamo un enorme campo semantico al cui interno galleggiano tante parole, noi oggi entriamo a contatto con la parola disinformazione. Per anni abbiamo parlato di questo fenomeno, cosa si intende, la diffusione di contenuti falsi, manipolati, costruiti, ecco, appositamente per ingannare. Poi è arrivata l'infodemia, un'altra parola che è abusatissima oggi e indica l'eccesso di informazioni vere e false, che ci travolge, ci confonde. E oggi, parafraso quello che ho letto delle riflessioni di Quattrociocchi, siamo entrati in una nuova fase più insidiosa, l'epistemia, che appunto è citato da quell'articolo spagnolo di cui dicevo prima. Non è più la distorsione del contenuto, quindi visibile agli occhi e alle menti più attente, non è neanche più il sovraccarico informativo, è qualcosa di più sottile, cioè una condizione in cui la produzione del sapere è colonizzata dalla sua apparenza. Quindi un'epidemia di testi plausibili, ben scritti, anche senza errori grammaticali, coerenti, che simulano razionalità, argomentazione e anche autorevolezza, ma che poggiano sul nulla. Quindi un linguaggio che suona giusto, anche molto preciso, magari nella scelta lessicale, e magari è radicalmente sbagliato. Questo perché? Perché gli algoritmi linguistici non pensano, non comprendono, non verificano, non hanno un contatto con la conoscenza e le sue basi, prevedono, quindi prendono in input una sequenza di parole che noi diamo in pasto e generano la più probabile successiva. Ed è qui, dice Quattrociocchi, che nasce l'epistemia, quindi il cortocircuito tra la credibilità percepita e l'affidabilità reale.
Senti, mi sembra di poter dire che c'è poi un meccanismo ancora più insidioso. Per esempio, quando noi chattiamo con un software di intelligenza artificiale, notiamo come i modelli linguistici non solo producano testi plausibili appunto nel loro output, come hai già detto tu, lo fanno addirittura assecondando l'utente, dicono ciò che vogliono o che credono noi vogliamo sentirci dire. Esiste un termine per questo fenomeno?
Sì, e l'ho scoperto attraverso un approfondimento linguistico proprio di Marco Brando in un articolo per Treccani che ha già un titolo bellissimo, che si intitola proprio Oltre lo specchio della chatbot, quando la I ci seduce, e parla di un neologismo che è appunto sicofanzia, ovviamente modellato sull'analogo inglese sicofancy, e in italiano esiste già, anche se è un termine poco usato nel nostro linguaggio quotidiano, che sta per attività del sicofante, cioè la delazione, la calunnia. In inglese però è interessante perché abbiamo a che fare con un falso amico, perché il significato inglese è cambiato nel tempo e significa appunto adulatore non sincero. Quindi la sicofanzia nel nostro contesto significa appunto adulazione non sincera da parte di una macchina, chiaramente, perché se io chiedo perché l'idea X è pericolosa a un tool AI, il modello mi offrirà delle argomentazioni perfettamente in quella direzione, con un tono neutro o anche un linguaggio accademico autorevole. Se invece chiedo l'opposto, farà lo stesso, ribaltando la tesi. Quindi di fatto non ha nessuna convenzione sul tema proposto, ma ottimizza per coerenza locale, quindi non cerca di fatto la verità.
Quindi si potrebbe dire che è come se l'intelligenza artificiale ci confermasse le nostre convinzioni e noi la scambiassimo per intelligenza.
Sì, e secondo me il paradosso è che tutto questo processo avviene proprio mentre crediamo di imparare, perché la cosa che mi affascina, ecco, per non dire che mi inquieta, è che se per esempio vogliamo capire cosa c'è scritto in un testo, si avvia una conversazione e, come dire, abbiamo l'apparenza di imparare qualcosa attraverso questa conversazione, questo scambio di parole. In realtà stiamo leggendo delle previsioni, quindi non si capisce se inconsciamente noi attraverso questi processi stiamo mettendo in atto un distacco dalla realtà, che ha molto a che vedere con l'episteme, anche un distacco dal nostro pensiero, con la scusa che questo ottimizza le nostre attività, risparmiamo tempo, oppure, cosa ancora secondo me più preoccupante, ne siamo coscienti e una imitazione del sapere oggi ci basta. Sta di fatto che epistemia, secondo me, è una parola che credo inizieremo a usare per raccontare questo momento storico, soprattutto alla luce anche dei dati OCSE dell'anno scorso, quelli usciti a fine dicembre 2024 sull'analfabetismo funzionale. E non ci accorgiamo più forse che qualcosa manca, perché tutto sembra già al suo posto e autorevole ai nostri occhi.
Quindi la parola da tenere a mente è epistemia, e qualcosa mi dice che ci torneremo in un modo o nell'altro fra non molto tempo. Per cui, Beatrice Cristalli, grazie mille come al solito per essere stata con noi, e ci risentiremo presto sempre in Capa e Spalla.
Grazie.